Nella seconda parte della nostra serata avremo una serie di appuntamenti molto diversi fra loro, in cui al centro dei quali c'è uno propriamente musicale che riguarda Luigi Nono. Alla fine della nostra serata, per il Sotto la Lente, incontreremo tantissima musica, perché l'Europa alle Terme, che diciamo ci porterà dall'Europa antica, dalla Grecia a Roma fino addirittura al XX secolo, ci farà incontrare tantissimi musicisti, tantissimi letterati, tantissimi musicisti, artisti, uomini di cultura si sono incontrati, hanno raccolto opinioni, informazioni, letto libri, conversato e molto altro ancora, riunendosi a Firenze in un luogo molto molto speciale, anzi in più luoghi molto speciali, che sono stati, a seconda dei vari momenti storici, la sede del gabinetto Vieusseux, che festeggia i propri 200 anni con una serie di iniziative importanti, una delle quali è quella di cui parleremo questa sera. Fra i tanti che hanno frequentato il gabinetto, che hanno apposto anche la loro firma per credo prestiti o le presenze, c'è anche Hector Berlioz. Questa era la danza delle silfidi della Damnation de Faust, con il Berliner Philharmoniker e Herbert von Karajan sul podio, per introdurre il nostro spazio che vogliamo dedicare al gabinetto Vieusseux per questa occasione. I festeggiamenti che sono partiti proprio il 27 di gennaio, anzi il 25 credo di gennaio, a Palazzo Corsini Suarez, e andranno avanti nei prossimi mesi fino al 30 di giugno, con tante iniziative diverse. Addirittura poi ci sono delle iniziative che vanno avanti ancora più a lungo e superano anche l'anno. E abbiamo con noi il presidente del gabinetto, che è Alba Donati. Buonasera.
Buonasera.
E con noi c'è anche il direttore generale, il direttore del gabinetto Vieusseux, che è Gloria Manghetti. Buonasera.
Buonasera.
che poi dovrei dire presidentessa e direttrice, ma questo mi dite voi, non ha minima importanza, salvo il fatto che invece è bello vedere che alla guida del gabinetto ci sono due donne alle quali è stato affidato forse il compito di mettere insieme le tante iniziative, insieme ai vostri collaboratori naturalmente, che ricordano e fanno vivere e mandano diciamo i segnali verso il futuro di questa straordinaria istituzione, non soltanto fiorentina. Allora, Alba Donati, a lei forse non necessariamente proprio la necessità di presentare il gabinetto, quanto di raccontare per esempio quanti sedi ha avuto il gabinetto di Ustica. Ecco, questo forse è un modo per così tracciarne rapidamente la storia nella città di Firenze, ma anche nel rapporto con l'Europa e il mondo.
Sì, allora, il gabinetto Vessé, come testimonia la mostra attualmente in corso, ha avuto nei primi 100 anni 3 sedi importanti e la mostra testimonia proprio queste 3 sedi come vengono proprio ricostruite, diciamo, con la loro storia, anche proprio quasi fisicamente direi. E appunto erano Palazzo nasce in Palazzo Bondelmonti, Palazzo il terzo palazzo è il Palazzo Vecchietti, Palazzo in Via Vecchietti, che era Palazzo Vessé, diciamo. E poi i 3 palazzi sono la fase, diciamo, della appartenenza
in cui la famiglia ancora gestisce, esatto, i Vessé gestiscono e sono proprietari proprio del...
Sì, esatto. E praticamente è diciamo stato anche un momento molto importante, diciamo molto magico, diciamo così. Con l'avvento poi del fascismo, con l'inizio del Novecento, ci sono ecco, la sede, diciamo, intermedia, che Palazzo di Parte Guelfa, è forse che la sede poi di Montale è forse la parte più, non so se Cosolori è d'accordo, ma insomma mi sembra la parte un po' più sfortunata, diciamo, come sede rispetto a quelle che sono venute prima, quelle che c'erano prima e quelle che sono venute poi dopo. Adesso siamo in Palazzo Strozzi, quindi anzi in 2 sedi, Palazzo Strozzi e poi appunto Palazzo Corsini Soares, quindi diciamo da questo punto di vista non, cioè, sicuramente c'è stato un
miglioramento notevole. Diciamo. Allora, il gabinetto nasce in realtà per dare la possibilità a tante persone della borghesia, ma anche a viaggiatori, figure del mondo intellettuale internazionale che frequentavano poi Firenze, di potersi informare, di poter leggere, di avere gli spazi in cui potersi incontrare, di fare naturalmente affidamento anche su una ricca biblioteca, che poi nel tempo ha cominciato a alimentare se stessa, perché è diventato il luogo in cui venivano svolte discussioni, in cui si pubblicavano riviste, la biblioteca si ampliava, si ricevevano lasciti. Nel tempo, soprattutto già in questi primi 100 anni cui faceva riferimento Alba Donati, è diventata un'istituzione non soltanto prestigiosa ma anche ricca dal punto di vista culturale, in un modo unico, davvero straordinariamente speciale. Gloria Manghetti, come appunto direttore del gabinetto, lei ci può sicuramente dire un aspetto interessante. I materiali dell'archivio, che sono organizzati in maniera anche molto diversa, forse potremmo tratteggiare questo aspetto, hanno subito mai delle perdite? Cioè, questo archivio così ricco è rimasto quello che sin dall'inizio, dal 1819-20, si è lentamente formato? È un archivio che non ha mai subito onta del tempo?
E come accennava ora Alba, avendo dovuto, per motivi diversi, soprattutto perché il gabinetto Vessé, tranne nel periodo di Via Vecchietti, non è mai stato proprietario di una sede, quindi abbiamo dovuto fare tantissimi traslochi, e i traslochi sappiamo
sono pericolosi,
sono pericolosi per i libri e per le carte, si perdono cose per la strada, e quindi questo sicuramente ha procurato delle perdite. ma soprattutto poi c'è stata l'alluvione del 66 che ha ferito profondamente il nostro patrimonio. Tenga conto che il patrimonio, come dice Alba, da in Palazzo Strozzi distrutto è dal 1940. E quando avviene l'alluvione nel 66 ormai i magazzini erano tutti nella cosiddetta strozzina, cioè nel sotterraneo di Strozzi, e il 90% del patrimonio andò sott'acqua, quindi naturalmente il danno notevole. L'allora direttore Alessandro Bonsanti istituì un laboratorio di restauro per recuperare questa documentazione, quindi come tutte le grandi biblioteche fiorentine si è cercato di provvedere. Devo dire però nella sfortuna è stato provvidenziale, cioè siamo stati assistiti nel fatto che due fonti importantissimi per poi ricostruire quel panorama di intellettuali che arrivavano a Firenze, che venivano al gabinetto di sé, si sono salvate incredibilmente. Sono il libro dei soci e il libro dei prestiti a cui faceva riferimento, queste due fonti che permettono di vedere da un lato chi si abbonava, perché appunto si veniva abbonandosi, pagando una quota associativa per poter leggere libri e riviste in lingue straniere, infatti erano in francese, inglese, tedesco, l'italiano all'inizio era una percentuale molto bassa, e dall'altro appunto il libro dei prestiti, riuscire ad individuare che cosa questi signori utenti del gabinetto scientifico letterario leggevano.
Allora, i frequentatori il Vieux de Vieux, libri e lettori tra 8 e 900, anche il bellissimo catalogo della mostra che si trova a Palazzo Corsini Suarez fino al 30 di giugno, ci fa incontrare naturalmente Leopardi e Manzoni, questi sono i primi che vengono in mente, ma anche Dostoevsky, poi Andersen, Belli, Henry James. Davvero è impressionante seguire gli intrecci e i percorsi e anche gli incontri in alcuni casi. C'è molto anche testimoniato in raccolte epistolari, ci sono tanti materiali diversi. Qual è stato il momento di svolta in cui il gabinetto si è veramente affermato già in epoca ottocentesca, Alba Donati, come centro importante, da iniziativa anche raffinata che ha avuto forse quasi da subito successo? C'è stato poi un momento di svolta in cui questa questa istituzione è diventata un'istituzione augusta, veneranda, già da abbastanza presto?
Direi che lo è stato quasi da subito, perché nel momento in cui Leopardi e Manzoni nel 1827, quindi due anni dopo l'apertura, già si parla molto di questo incontro, no?
Sì.
Come si parla molto dei disaccordi di Leopardi con i vari intellettuali fiorentini, che lui viveva come troppo progressisti, no? Rispetto al suo nichilismo poetico. Quindi io credo che da questo punto di vista il Vieux nasce per intuizione di Giovan Pietro Bessé, cioè naturalmente per intuizione di una persona che lo ha fatto diventare quello che è, quello che poi per fortuna è anche rimasto nei secoli. Mi sembra che lo sia stato da subito, ecco.
E l'incontro con viaggiatori e poi le personalità internazionali, anche questa è venuta abbastanza presto, nel secondo Ottocento. Veramente è impressionante dal secondo Ottocento in poi trovare i nomi di figure importantissime, alcune delle quali poi hanno non una relazione proprio episodica con il Vieux.
No, anzi, che sono degli aficionati, sono delle persone che ritornano anche in continuazione, quello era proprio il punto di riferimento, lo diventa anche per i fiorentini, però naturalmente per tutto quel côté internazionale che era soprattutto in quegli anni molto forte a Firenze, quindi le varie insomma, appunto Dostoevskij, da cioè, tutto il mondo di anglo-francese, russo, passa tutto dall'austriaco, insomma, passano tutti da lì. È come, a me questo fa sempre molto impressione, no? È come vedere una prima Europa.
Cioè, eh sì, vedere, è vero, è impressionante. Le devo dire che sono molto felice, non soltanto in assoluto, di poter parlare di questa mostra, che davvero invito i nostri ascoltatori a visitare per scoprire intanto un'altra Firenze, se vogliamo, una Firenze più nascosta, ma che poi diventa lampante una volta che si visita la mostra. E anche
meno fiorentina, forse.
Sì, forse sì, molto internazionale, anche se Firenze è una città con vocazione internazionale, però questa ce la mostra anche in un'epoca quasi sospettabile, e d'altra parte una vera e propria prima Europa. E noi, siccome più tardi parleremo dell'Europa alle terme e dei rapporti che si sono intessuti in tanti luoghi termali europei, soprattutto nell'Ottocento, si ritrovano per certi aspetti, mancano le terme, manca il gioco d'azzardo, ma si ritrova molto la lettura, i rapporti fra persone che parlano lingue diverse, l'importanza del francese. C'è un altro elemento, quello dell'attività editoriale, questa anche messa in mostra, Gloria Manghetti, anzi è uno dei punti forti della mostra.
Sì, 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 perché Viesse, tra i tanti talenti che aveva, poi non dimentichiamo, lui era comunque aveva un'origine cioè, familiare, di mercante, quindi era un imprenditore. Lui diceva che il suo gabinetto scientifico letterario mi parla sempre come dello stabilimento, no?
Lo stabilimento, sì.
Quindi appunto è significativo anche questo. In questo stabilimento, fra le attività che lui promuoveva, c'era sicuramente quello editoriale e soprattutto delle riviste. Lui credeva molto nei giornali, nelle riviste, per portare, per diffondere appunto quelli che erano i suoi ideali, anche dal punto di vista naturalmente delle inquietudini del Risorgimento. Non dimentichiamo, è stato appunto un punto di riferimento essenziale in tutto, anche nella storia italiana, sotto questo aspetto. E le riviste sono il suo fiore all'occhiello. La prima, quella che tutti ricordiamo, è l'Antologia, che nasceva appunto nel 1821 e che poi fu chiusa per la censura, poi il Giornale Agrario Toscano, quindi l'attenzione anche qui ad aspetti che poi tratteremo anche nel corso di questo programma per il bicentenario, appunto le parole del DSN, no? Cioè questo ciclo di conferenze che vengono fuori proprio dalle sue riviste, quindi il Giornale Agrario Toscano, la guida dell'educatore, la pedagogia era un aspetto importantissimo, che era diretta da Lambruschini, e l'archivio storico italiano, che addirittura continua ad essere stampato ancora oggi. Questo una delle riviste oggi stampate da Olschi, ma la cui origine è appunto al gabinetto DSN.
E naturalmente, come dicevo, questa è una mostra che celebra e ricorda un passato, nello specifico oltretutto un passato anche molto preciso, con tutto un percorso nell'Ottocento, i primi 100 anni e poi gli anni a venire. Alba Donati, lei prima ha fatto riferimento a Montale, ricordiamo che anche Alba Donati è una poetessa, una critica, ha lavorato anche sulle tradizioni di poesia, ma al di là di questa linea di continuità è importante, come si proietta nel futuro il gabinetto Viesse? È importante pensare che continui a essere un luogo di incontro, non soltanto un luogo in cui si custodiscono memorie.
Sì, naturalmente questa è una cosa in cui io credo molto, e soprattutto credo che in questo momento storico vada proprio molto sottolineata, perché è in pericolo quel sapere, no? Qualcuno mi diceva in questi giorni quanti ragazzi si erano iscritti ai licei classici nel prossimo anno, una percentuale bassissima, no? Quindi è un mondo che dobbiamo cercare di coltivare, insomma. E
forse possiamo anche proporre, non voglio dire per forza in un modo nuovo, ma in un modo che diventi accessibile anche a chi forse non avrà alcuni strumenti, quindi bisognerà trovare un modo anche nuovo per molti che alcuni strumenti non potranno necessariamente maneggiarli con tanta facilità, per accedere per esempio ai vostri archivi, a tanto materiale che ho visto online presentato molto bene attraverso il vostro sito.
Sì. c'è tanto grazie.
Grazie, sì, che ci fa piacere.
Ma diciamo che allora ci sono alcuni cicli di incontri che sono stati molto importanti negli ultimi 2 anni, 3 anni, e sono appunto stati quelli dedicati a scrittori che raccontano scrittori o scrittrici che raccontano scrittrici e via di seguito, nel senso che abbiamo fatto questi incontri per le scuole aperti al pubblico, e non so, da Primo Levi, fatto da Vasta, da Chiara Valerio che fa Nadia Ginsburg, Gadda fatto da Michele Mari, insomma tutto, Michela Murgia che ha fatto la
Deledda.
La Deledda, sì, giusto, la Deledda. Naturalmente con un linguaggio, abbiamo cercato di invitare anche gli scrittori più comunicativi, no? Cercando che si relazionassero i ragazzi in maniera diretta, diciamo così.
Anche perché è importante proprio far conoscere, no? Proprio anche in alcuni casi l'esistenza.
Questo progetto nasceva proprio dall'archivio, cioè gli scrittori venivano prima in archivio, cercavano qualcosa di nuovo o qualcosa che non conoscevano semplicemente di quello scrittore, una lettera, un appunto, così, e da lì partivano per una rilettura, quindi dando alle persone la sensazione tangibile del fatto che c'è un archivio, cos'è un manoscritto, e da lì si arriva poi all'autore, al racconto, poi l'autore, come dire, l'autore stesso che racconta, che si integra, diventa parte, no, del racconto di quell'altro scrittore di un tempo. Questi sono stati molto, davvero molto seguiti, a volte anche a rischio della nostra vita, vero Gloria?
Sì, sì.
Le persone erano veramente tante.
Senta, io volevo chiudere con un altro argomento che sempre riguarda il futuro, perché ho il presente anche. I fondi che riguardano proprio il Novecento si muovono da Pasolini a Tozzi a Caproni, Pratolini, Cristina Campo, cioè tantissimo, e anche tanti materiali diversi fra loro. Avete degli accessi nuovi, delle nuove donazioni, nuovi materiali proprio recenti di cui possiamo parlare? Non so chi delle due vuole rispondere.
Gloria,
dunque sì, cose recenti ne arrivano costantemente, insomma, quindi fra gli ultimi fondi è arrivato l'archivio di Mario Luzzi, per esempio, che appunto conserviamo tra le nostre carte. Poi appunto, che non è arrivato, ma è un fondo che Basino aveva, che è amico dell'istituto, la tappa fiorentina viene sempre al gabinetto VSE, e ha fatto questa appunto disposizione, ha dato questa disposizione di far arrivare il suo archivio con la sua biblioteca, ma anche
essendo egli stesso un gabinetto VSE vivente, insomma, mi sembra un'idea meraviglioso, cioè un arricchimento straordinario.
Sì. Esatto, sì, appunto, l'ultimo esponente del Novecento, no? Poi lo viviamo, insomma, abbiamo avuto modo di vedere questa collocazione che aveva alla Casa di Roma, insomma, è appunto il Novecento che tu attraverso le sue carte, i suoi libri, lui generosamente, perché poi dietro questi lasciti c'è, che a volte sono a titolo economico, ma il più delle volte pur di lasciare al VSE a titolo gratuito, e appunto ha dato questa disposizione, e quindi di questo appunto siamo molto grati.
Bene, io vi ringrazio davvero, ricordo la mostra Il VSE de VSE, libri e lettori fra 8 e 900, è una mostra curata da Laura Desideri con la collaborazione di Francesco Conti, forse non l'avevo ancora detto, quindi è giusto, a Firenze, a Palazzo Corsini Suarez, fino al 30 di giugno, una delle due sedi insieme a Palazzo Strozzi, odierne, del gabinetto VSE, però scoprirete quante sono state le sedi e quanti luoghi di Firenze ha toccato questo grande motore aree di cultura e diciamo di riflessione che ha fatto la storia culturale d'Italia e continua a farlo. Io ringrazio Alba Donati e Gloria Manghetti per averne parlato con noi, ma anche per profondere il loro lavoro insieme a tutti i loro collaboratori per la vita del VSE. Grazie per essere state con noi, grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie.